Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Vittorio Moroni, regista del film L'invenzione della neve, al cinema da giovedì 14 settembre 2023, ben trovato.
Ciao, grazie per l'invito.
Come lo racconteresti in breve a chi ci ascolta?
Un film che è frutto di un po' di anni di lavoro e di sogno, è una scommessa, è un'avventura che ho fatto insieme a un gruppo di attori fantastici che ho scovato lungo 4 anni o 5 forse di provini, ed è un film un po' strano e per questo secondo me molto originale, che immagino piacerà molto ad alcune persone e forse non piacerà ad altre, ed è una storia tutta raccontata in sole 6 scene. Ogni volta noi siamo per circa 15-20 minuti dentro ad una situazione che riguarda i personaggi. La storia racconta una donna a cui è stata parzialmente sottratta la possibilità di frequentare la figlia e che non si dà pace per questa scelta del giudice e quindi lotta, e il mondo lotta contro di lei, e lei immagina che il mondo possa essere molto diverso da quello che è, e tra la sua immaginazione e quello che succede davvero nasce la scintilla di questo film. Il film, come dicevo, è raccontato in sole 6 scene, quindi noi abbiamo 6 situazioni nelle quali lo spettatore lo stiamo cominciando a vedere, perché il film è andato incontro ai primi spettatori dal Festival di Venezia, quindi dal 1° di settembre scorso, e ora uscirà in sala il 14, ma stiamo facendo le prime anteprime e quindi stiamo incontrando gli occhi del pubblico. Quello che sto capendo è che da una scena all'altra lo spettatore si interroga rispetto ai propri sentimenti e anche alle proprie scelte morali in relazione ai personaggi, cioè immagina dopo la prima scena certe cose ma le deve rimettere in discussione nelle scene successive, quindi lo spettatore è invitato a fare un percorso con questi personaggi, a mettere in discussione le sue stesse credenze e i suoi stessi affetti.
È un'opera che cova da anni, ecco, com'era nata l'idea?
Da un incontro, come quasi sempre nei miei film, è nata da un incontro che io ho avuto nella vita, un incontro con una donna, che ha messo me in discussione, cioè io mi sono trovato in relazione a questa persona nella duplice attitudine di avere molti dubbi sul suo operato, dubbi anche di tipo etico, e al tempo stesso di nutrire un'affettività sempre crescente nei suoi confronti. E quindi un grande paradosso, una grande domanda. Ho cercato di mettere gli spettatori dentro questo paradosso.
6 scene che in qualche modo lo rendono anche molto vicino a un impianto teatrale, grosso ruolo degli attori, grossa concentrazione sugli attori, sui quali grava grossa parte del film.
Sì, anche perché abbiamo fatto un patto con gli attori, ma anche con Andrea Caccia, che aveva la macchina da spalla costantemente su di sé, e con il microfonista, con il fonico, con tutti. Il patto era: non ci possono essere errori in questi take, cioè noi giriamo in piano sequenza. Quando dico errori, però, non intendo gli errori che normalmente si ravvisano facendo il classico piano sequenza virtuosistico che deve realizzare qualcosa che era stato predeterminato in sceneggiatura e nel piano di regia. Ma parlo del fatto che abbiamo cercato, come accade nei documentari, di far succedere ad ogni take delle cose leggermente diverse, facendo ovviamente lo stesso percorso narrativo, ma provando a scavare in direzioni nuove ogni volta. Quindi io istigavo gli attori, di nascosto l'uno dall'altro, ad agire in una certa direzione, diversa da un take all'altro. E quindi quello che succedeva in quel take era qualcosa di sorprendente, qualcosa che io ho sperimentato facendo i documentari, più che la finzione. Quando nel documentario di osservazione il tuo personaggio decide di andare a destra invece che a sinistra, di fermarsi invece che uscire di casa, e tu che sei alla macchina, e in questo caso Andrea Caccia che era il mio operatore, non lo sapevi in anticipo, non era una cosa che avevi previsto, e devi quindi mostrare distinto il tuo seguire quel personaggio. Quindi a questo patto patto, il patto del non errore, per cui ogni volta che accadeva qualcosa di nuovo l'attore non poteva fermarsi, doveva usare quella cosa, sfruttarla come un'opportunità, prenderla per cogliere una nuova direzione. Per far questo io ho avuto bisogno di attori che avessero due caratteristiche fortissime: una grande padronanza dei propri mezzi, e infatti sono tutti attori che hanno una preparazione teatrale molto forte, ma al tempo stesso una capacità di rischiare, di mettersi in qualche modo in una sorta di improvvisazione. L'improvvisazione per me è un termine ambiguo che non amo utilizzare, perché sembra indicare una libertà senza controllo. In realtà c'era tantissimo controllo in quello che facevamo. C'era per certi versi il controllo del non controllo. Stavamo in zone molto precise senza sapere cosa sarebbe arrivato. Questo è stato ovviamente un'impresa. Noi ci diciamo che abbiamo tutti un po' nuotato dove non si tocca, e abbiamo rischiato ovviamente di sbagliare il film quasi. Però quello che ne è uscito alla fine è qualcosa di estremamente vitale, che corrisponde totalmente a quello che io avevo in mente, e però vi corrisponde come un piccolo miracolo, come qualcosa che aveva pochissime garanzie di riuscita. Quindi tutti riconoscono un oggetto strano che è stato fatto con grande passione e che ha qualcosa di molto originale.
Il risultato è di un'intensità a tratti insostenibile, sia a livello di psicologia che di emotività.
Penso che sia così perché il set mi ha raccontato questo, cioè il lavoro che io dovevo fare con gli attori era proprio questo, cioè istigare, provocare questa intensità e al tempo stesso trovare le forze per rinnovarla ultimamente. Quindi io ho avuto dei regali, i miei attori sono stati generosissimi, mi ha aiutato in questo Rosa Morelli, che è un actor coach con cui io lavoro da diversi anni e che mi ha aiutato a far accadere una cosa, cioè che gli attori facessero un lavoro di preparazione enorme e accettassero di mettere una parte del loro DNA in comunicazione con i personaggi. Io racconto una protagonista donna, quindi fin dall'inizio ho avuto molto chiaro il fatto che a un certo punto doveva accadere qualcosa di un po' magico, cioè che gli attori stessi, le attrici soprattutto, dovessero prendere su di sé questo personaggio, conoscerlo a un certo punto meglio di quanto non lo conoscessi io e raccontare attraverso questo personaggio parti importanti della loro vita. E questo mi sembra che sia accaduto, e questo è un atto di generosità e di verità di cui secondo me il film è testimone.
Questo titolo, L'invenzione della neve?
È un titolo un po' magico, appunto, che nasce dall'idea che io ho avuto all'inizio, 3 o 4 anni fa, e che era quella di coinvolgere il sfigioso illustratore Gianluigi Toccafondo. Noi 4-5 minuti di animazione all'interno del film. A volte l'animazione viene utilizzata nei film come un intermezzo, come una confezione grafica. Qui invece è narrazione, è il mondo interiore Carmen da un lato, ma è anche la favola che Carmen e il suo compagno avevano inventato per la propria bambina. Quindi è una specie di inaugurazione di un secondo film nel film, che è quello attraverso cui Carmen si immagina come le cose potrebbero andare se il mondo somigliasse a lei un po' di più, e che scena dopo scena crea dei bivi, dei momenti in cui noi non sappiamo se si va nella direzione di Carmen o nella direzione del mondo, fino a questo finale che lascio del tutto all'interpretazione degli spettatori, dove se Carmen ha ragione, allora il giardino di casa loro è una giungla, e in un giorno d'estate su quella giungla potrebbe persino nevicare.
In quante sale sarà?
Mi dicono che sarà in 30 copie. Noi, dico io, e questa comunità di attori che sta continuando a seguire il film, sentendolo proprio, e questa è una soddisfazione enorme per me, abbiamo cominciato a Palermo e ogni sera saremo in una città ad accompagnarlo. Dal 14 di settembre, da giovedì, il film esce in tutte le città e cercheremo di accompagnarlo il più possibile.
Per sapere dove trovarlo ci sono dei riferimenti web?
Il film è distribuito dai Wonder Pictures, che ringrazio perché ha avuto il coraggio di prendere un oggetto così strano e di distribuirlo. Quindi sul sito di Wonder Pictures è possibile trovare tutti i riferimenti del tour, cioè degli eventi dove io e il cast accompagniamo il film, ma anche delle sale dove il film è visibile.
Il film L'invenzione della neve al cinema da giovedì 14 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Vittorio Moroni. A presto!
A presto, grazie.
Con Alessandro Valenti, regista del film Oltre il confine, al cinema da lunedì 11 settembre 2023, distribuito da 102 Distribution. Ben trovato!
Grazie, grazie a voi.
Di cosa si parla?
È la storia di una bambina africana che ha un superpotere, la sua voce, una voce che incanta, che fa un viaggio in Europa con il fratello, dove si trova a vivere con tutti i bambini abbandonati della terra, e scopre l'incanto dell'amore. E quando poi uno di questi bambini viene rapito e costretto a lavorare, lo va a salvare.
Come nasce?
Nasce perché io ho lavorato moltissimo con i bambini che erano appena arrivati in Italia, e la cosa che ho notato è che loro riescono a distruggere il dolore tramite la fantasia. E quando raccontavano i loro viaggi erano sempre pieni di avventura, come se in qualche modo avessero bisogno di portarli in un'altra dimensione. E allora mi sembrava che la prospettiva giusta per poter raccontare i punti di vista di un bambino, di una bambina di 13 anni, fosse la dimensione della favola.
Come ci hai lavorato sopra? Com'è andata la nascita del film?
Inizialmente io ho vissuto per circa 2 anni con questi bambini, con questa bambina soprattutto, e a un certo punto mi facevo raccontare il suo punto di vista e mi rendevo conto che il suo punto di vista era pieno di sogni, ma i sogni dei bambini sono più o meno uguali, no? Quindi il suo sogno era quello di arrivare qui in Italia, era quello di scoprire appunto l'amore, di vivere una situazione che in qualche maniera le permettesse di realizzare appunto i loro sogni, no? Perché c'è stata una cosa che per me è molto importante. Io penso che una società che non permette a tutti i bambini di sognare allo stesso modo sia veramente una società feroce e profondamente ingiusta. E questo tu lo percepisci quando tu vivi con questi ragazzi, no? Hanno un nome, un cognome e soprattutto sono pieni di sogni.
Com'è stato lavorarci?
È stato molto interessante perché i bambini che provengono soprattutto dall'Africa subsahariana, almeno la persona con cui ho lavorato io, aveva un aspetto di grandissima maturità, ma allo stesso tempo anche di grandissima ingenuità in confronto ai bambini nostri, no? È come se in qualche modo ci fosse una dimensione altra e alta, non facilmente comprensibile, densa di magia. Questo mi ha molto colpito, densa di magia ma anche di maturità, però anche di consapevolezza. È come se fosse un pensiero che veramente noi dobbiamo imparare a conoscere e a rispettare, perché spesso noi raccontiamo l'Africa dal nostro punto di vista, soprattutto l'Africa subsahariana, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista politico, ma entrare nella testa di una bambina dell'Africa subsahariana non è semplice. Una volta che entri dentro è veramente profondamente sorprendente, bello, è poetico, molto poetico.
In base anche al tuo percorso precedente, com'è stata come esperienza umana?
Considera che io ogni film che faccio ho praticamente adottato dei bambini. E questi bambini, che sono bambini che vivono una situazione di estrema difficoltà, adesso uno fa il classico, l'altro fa il liceo artistico, ma sai, sono delle storie un po' strane, perché per esempio nel mio precedente lavoro, che era Babbo Natale, a un certo punto il protagonista del film, che era anche lui un bambino che era arrivato da poco, mi ha chiesto di essere mio padre, e io lì non ero pronto a una forma di paternità così immediata, e invece ho detto di sì, ed è stata per me una delle gioie più grandi che potessi avere. Cioè, io penso che sia molto importante, soprattutto quando si lavora con i bambini, non fare solo dei film, ma fare dei film che abbiano un impatto sociale e soprattutto un coinvolgimento emotivo, perché solo così possono essere film sinceri e non mediati dal nostro desiderio di voler raccontare qualcosa e basta. Devono essere film necessari, e a me gli sguardi di questi ragazzi appena arrivati mi hanno perseguitato per moltissimo tempo, e sentivo la necessità di doverli raccontare per ergere a una dimensione di dignità storie così complesse e così dure.
Che forma distributiva avete scelto?
Abbiamo scelto una forma distributiva, secondo me, anche interessante, perché ovviamente il nostro è un piccolo film con attori non professionisti, perché sono bambini, e quindi siamo in moltissime sale italiane, ma non ci fermeremo soltanto all'11, ma continueremo anche a lavorare con le scuole, perché per esempio il mio film ha vinto il Festival di Montreal in Canada, e ha vinto, io sono molto orgoglioso, con una giuria formata tutta da bambini. È una cosa molto strana questa, perché c'erano i grandi film, i grandi colossi americani, e il fatto che questo confine abbia vinto, che sono per me molto sorprendente. Quindi, lo dico per rispondere alla tua domanda, lavoreremo anche moltissimo con le scuole, e faremo moltissime mattinee, e speriamo di costruire ogni volta degli eventi che possono far sì che non diventi appunto solo un film, ma un film a impatto sociale, per poter discutere come sia necessario oggi per poter accogliere.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
C'è Oltre il confine, la pagina Instagram, poi c'è il mio, Alessandro Valenti, 102.
Il film Oltre il confine al cinema da lunedì 11 settembre 2023 con 102 distribution. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Valenti. A presto!
Grazie a voi, grazie a voi.
Con Massimo Benvenuto di I Wonder Classics, che distribuisce il film I miei primi piccoli amori di Jean Eustache al cinema da lunedì 18 settembre 2023, ben trovato.
Salve, ben trovato, ciao Federico.
Nuova operazione di distribuzione dei classici, raccontiamola.
Intanto siamo felici di tornare in sala e di aprire la stagione con questo film di Jean Eustache. Noi, chi ci segue affezionatamente sa, abbiamo distribuito la stagione precedente La Mamanna Poutine, che è il film più famoso di Jean Eustache, questo cineasta francese un po' misconosciuto, che abbiamo deciso di portare in Italia. E con Metteo Moreau, appunto, completiamo, ahimè lui purtroppo ha completato solo due lungometraggi per il cinema, completiamo, diciamo, la sua opera cinematografica. E portiamo in Italia per la prima volta, questo è un inedito assoluto, questo film del 74, non è mai uscito nelle sale italiane, ed è un film completamente diverso rispetto alla Mamma della Poutine, perché è un film nostalgico sulla sua infanzia, anche questo è molto autobiografico, racconta bene o male in prima persona la sua vita di preadolescente, ma lo fa con un tono molto elegiaco, melinconico, appunto, dell'idea della nostalgia. Un film molto toccante, molto bello, siamo felicissimi che ci sia un pubblico là fuori che lo scoprirà per la prima volta.
All'epoca che fortuna ebbe?
All'epoca uscì in Francia, andò abbastanza bene, non venne distribuito in Italia, appunto, per cui è rimasto un po' lontano dai riflettori, poi appunto Eustache ha proseguito la sua carriera con dei documentari per la TV, che tra l'altro adesso noi li stiamo riproponendo un po' alla volta sulla nostra piattaforma digitale I Wonderful, perché abbiamo acquisito tutta la sua filmografia. E poi appunto, ahimè, morì suicida nei primi anni 80 e la sua opera cadde in un sorta di limbo giuridico, dove non si decise mai da parte della famiglia come far vedere questi film, e finalmente adesso sono stati tutti liberati e restaurati da una distribuzione francese, quindi ci siamo associati per farli venire in Italia.
Cosa hai apprezzato di quest'opera?
Questo film è la storia di un ragazzino, da Daniel, che domani è al terreno di Eustache. È un ragazzino un po' con la testa tra le nuvole e deve decidere cosa fare da grande. È un po' combattuto, lui vorrebbe studiare, ma la sua famiglia vorrebbe mandarlo a lavorare, allora per l'estate gli trovano un lavoretto. L'altro interessante è che la madre del ragazzino è interpretata da Edith Paden, che era l'attrice musa di Fassbinder. Fassbinder era un grande amico di Jean Eustache. E insomma, questa estate un po' malinconica, passata tra lavoretto, tra lui si mette a innamorare delle ragazze che passano per la città, vorrebbe stare con la nonna e non con la madre un po' dispotica, sognerebbe un libro da studiare, ti riporta un po' la nostalgia, gli inizi della tua vita, e anche un po', secondo me, è bello che appunto abitato negli anni 70, anche a quella noia esistenziale che c'era in una società più lenta, più rarefatta, no? Senza troppe distrazioni, ma finché tocca il cuore.
Ci dai tutti i riferimenti per sapere dove vederlo?
Il film esce il 18 di settembre, quindi potete approfittare nelle sale in cui applicheranno la minorazione del prezzo del biglietto, che è anche il biglietto a 3,50 euro. Tutte le sale sono sul sito di Wonder Picture, wonderpicture.it, uscirà in tutte le città capozona e speriamo che vada bene. Devo dire che questo settembre è un settembre di rinascita e riscoperta di tanti film classici che escono nelle sale. Dopo di noi esce L'Esorcista di Friedkin, sopra a Metteo Moreau c'è il film degli ABBA, che è questa nostalgia degli anni 70. Spero che questo affollamento non porti a una competizione, bensì al fatto che il pubblico abbia più e più occasione di tornare in sala e di vedere dei bei film classici.
Il film I miei primi piccoli amori di Jean Eustache al cinema da lunedì 18 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Benvenu di I Wonder Classics che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie Federico.
Con Vincenzo Vita dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare L'Ape Rossa, archivi, musica, memorie. A Roma, all'AMOD, dal 12 al 16 settembre 2023, ben trovato.
Grazie, grazie a voi anche per questa conversazione.
Raccontiamo l'esperienza Ape Rossa.
L'Ape Rossa è, come si dice nel gergo, dai, è un brand dell'archivio. Nacque parecchi anni fa su un'intuizione del compianto presidente che mi ha preceduto e scomparso recentemente, Ugo Adilardi, tra l'altro sarà dedicata a lui la partita, martedì 12. Nasce da un'intuizione sua e di un gruppo di persone, anche mi ricordo in Toscana, insomma, che immaginarono di rinverdire due tradizioni concomitanti, diciamo così. L'idea dell'occhio sulla società di Cesare Zavattini, che è stato fondatore dell'archivio, qui aveva un'idea molto affascinante, no? Del cinema che doveva essere di tutte e di tutti e soprattutto fatto da tutte e da tutti, quindi portato in giro, ecco, l'Ape Rossa con il proiettore. E questa possibilità, diciamo, di coinvolgimento richiamava poi uno dei grandissimi della storia del cinema e della cultura mondiale, Rigoberto, per uscire dalle polemiche politiche sull'argomento, è bene sottolineare che Rigoberto, come Eisenstein, sono riconosciuti maestri del cinema. E Rigoberto immaginò un cinema che portava la sua forza immaginaria anche tra le persone, anche nei luoghi più riposti, più lontani. L'Ape Rossa quindi si svolge ogni anno nel periodo dell'estate romana, perché è un comune, il Dipartimento Culturale, che si attua poi l'iniziativa, che ha varie sponsorizzazioni, anche ovviamente da parte della Direzione Generale del Cinema del Ministero, e poi la SIAE, Euroroma 2, e l'attenzione anche di tante e di tanti che simpatizzano con l'archivio. È un'iniziativa che ha varie anime, tra quella meno conosciuta forse, di fare Cinema Lab Kids, cioè un racconto per le ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni di cos'è la pellicola cinematografica, ogni giorno alle 17 fino alle 18.30. Poi c'è la visita guidata a cura dell'Associazione Vita Romana alla Centrale Montemartini, che è un nuovo riferimento della storia di Roma nel suo passaggio dalla Roma contadina alla Roma proto-industriale. E poi ci sono varie iniziative di valorizzazione proprio dell'archivio, del riuso cinematografico, che è il senso profondo dell'archivio. Recentemente c'è stato un festival internazionale chiamato proprio Anarchive, Anarchive Lab, dalle 20.30 alle 22, animerà le varie serate. Poi ci saranno performance, in alcuni casi delle chicche vere e proprie, in alcuni casi persino, forse non dico inedite, ma insomma, per esempio la serata del 12, dalle 22 alle 3.30, una live performance con Peppe Servillo, Fabrizio Sfera, Alessandro Ruiz, Igor Legari, che è una rivisitazione della napolitanità musicale in una chiave moderna interessantissima, che si lega poi tra l'altro ai materiali di archivio che vengono proiettati. E poi la serata successiva, mercoledì, dedicata a Patrizia Cavalli, un importante momento di riferimento per una poetessa che finalmente viene un po' celebrata, che meriterebbe un'attenzione certamente maggiore. E poi abbiamo giovedì una riproposizione di un lavoro che è stato già fatto nelle sezioni precedenti dell'archivio, aggiornata, Emiliano Torquati, una performance straordinaria, preceduta giovedì da creazione di un film di grande interesse di Bill Morrison, Incident, che fu uno dei film protagonisti del Festival Anarchive. Bill Morrison è una personalità, tra l'altro ha fatto anche un video di adesione alla campagna per la libertà di Julian Assange. Vi dico poi sottovoce, perché non è confermata, la cosa potrebbe arrivare all'improvviso, non prevista, proprio per sostegno
campagna per Julian Assange sono le ore decisive, perché i tribunali di Londra potrebbero decidere proprio in queste ore l'estradizione negli Stati Uniti, ci potrebbero essere anche altre novità dedicate proprio a Julian Assange, e quindi voglio sottolineare che sarà uno dei leitmotiv della Perossa. Venerdì 15 c'è Paolo Fresu, grande jazzista, ci fa il piacere e l'onore di essere con noi, tra l'altro farà una cosa sulla Sardegna molto interessante, quindi lo saluteremo con grande affetto. Paolo Fresu è stato un personaggio di una simpatia straordinaria. E poi vorrei segnalare la serata finale, perché tutto interessantissimo, perché ci sarà una suite per Pierpaolo Pasolini. C'è Paolo Pasolini che nelle sue storie, c'è anche quella in fondo un po' spicente alla Centrale Monte Martini, perché Pasolini ha avuto attenzione al testaccio, all'ostiense, e tanto c'è poi il cimitero acattolico dove ci sono le ceneri di Gramsci, quindi sappiamo quale legame intellettuale e morale ci fosse tra Gramsci e Pasolini. E poi nell'ostiense, poco lontano da noi, c'è il ristorante che ospitò Pasolini nell'ultima cena, insomma, purtroppo prima di Fausto, viaggio ad Ostia, dove perse la vita, fu ucciso. E quindi una grande, complessa e concentrata iniziativa, un palinsesto molto forte. Ho accennato prima a Julian Assange, a qualche presenza magari imprevista, non dovrei dirlo, perché non è affatto confermato, ma può darsi che passi Laura Morano. E per il resto noi speriamo di avere una presenza importante, perché l'archivio sta cercando di fare un lavoro culturale che va oltre i suoi confini di catalogazione, raccolta di materiali e anche come soggetto culturale. Ci piacerebbe che la Perossa fosse pensata da chi viene lì come un'occasione per vedere un archivio che fa anche da istituto culturale a tutti gli effetti.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
www.amod.aperossa.
La Perossa, archivi, musica, memoria, a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dal 12 al 16 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Vita. A presto!
Grazie!
Con Giovanna Taviani, direttrice artistica della 17ª edizione del Salina Doc Fest, Donna Oltre Confini, dal 14 al 17 settembre 2023, ben trovata.
Ben trovato Fede, ben trovati tutti. In realtà stiamo per cominciare, perché mercoledì 13 in spiaggia a Rinella faremo l'Aspettando il Salina Doc Fest con lo spettacolo Punto Mammare di Gaspare Balsamo e un saluto di Ettore Collo. È un Aspettando il Salina Doc Fest, come dici te, l'inaugurazione del prefetto è il 14. Siamo tutti pronti, poi sono 33 gradi, c'è il sole e l'isola è bellissima.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, che festival è?
È un festival internazionale del documentario narrativo che ho fondato 17 anni fa, quindi è quasi maggiorenne, a Salina, l'isola verde delle Isole Eoliche. Facciamo un concorso internazionale dedicato al film documentario e poi tanti eventi fuori concorso. Quest'anno il tema, come dicevi, è Donna Oltre Confini, a partire dal movimento Vita, Donna e Libertà, e avremo l'ospite internazionale iraniana che è Firoseh Khosrovani. A cui dedicheremo una retrospettiva e dedicheremo un ricordo, aderiremo all'appello sabato 16 settembre in piazza, perché è il primo anniversario dell'uccisione di Mahsa Jinani, la giovane donna iraniana che è stata uccisa dalla cosiddetta polizia morale, e quindi aderiamo all'appello di Donna Vita Libertà insieme il 16 settembre da Santa Marina con Firuze.
Nel complesso quanti sono i documentari proposti? E saranno accompagnati da autori e autrici?
Sì, assolutamente. Come sai, a Salina non c'è una sala cinematografica, quindi ci inventiamo un cinema in due sale quest'anno, a Santa Marina e a Malta, che sono dei saloni convegni. Facciamo quindi un concorso di 6 film documentari che verranno presentati 2 al giorno alla presenza dei registi e della giuria, che ricordiamolo è Francesca Marciano, sceneggiatrice, scrittrice, autrice, regista, John Vignola, che è giornalista critico musicale, e Anastasia Plazzotta, una delle distributrici più, diciamo, militanti del panorama documentario. Però tra film fuori concorso, omaggio a Agnès Varda, omaggio a Goliardo Sapienza, e quindi un premio con un documentario su Goliardo Sapienza, abbiamo 22 film tra concorso e fuori concorso. È anche finzione, perché comunque la sera facciamo anche un film di finzione, della nostra special guest, che è Valeria Golino, insieme a Isabella Aragonese, entrambe come registe, perché Isabella ha fatto un documentario bellissimo su Rosa Balestrieri, Rosa il canto delle sirene, che presentiamo in piazza, e Valeria Golino, di cui proietteremo Miele con Jasmine Trinca, ha appena finito di montare una serie Sky sull'arte della gioia di Goliardo Sapienza.
Come sarà strutturato rispetto ai luoghi e agli orari?
Il programma è sul sito, chi volesse venire, www.salinadattai.it. Noi facciamo la mattina il concorso a Malfa, nel Salone Convegni, il pomeriggio ci spostiamo a Santa Marina, distano 5 km l'uno dall'altra, per le retrospettive Varda e Pirutecco Trovani, nel Salone Cultura di Santa Marina. Poi dalle 18 in poi incontri Enocinema, una sezione molto bella a cui sono molto legata, perché in una terrazza splendida in riva al mare a Santa Marina incontriamo gli autori e li intervistiamo e li facciamo raccontare al pubblico i film che vedremo la sera, mentre il pubblico degusta i meravigliosi vini delle Isole Eolie di Salina. E la sera siamo nelle piazze all'aperto en plein air, cominciamo in spiaggia a Rinella, comune di Leni. Poi siamo due serate a Santa Marina in piazza e due serate a Malfa in piazza.
17ª edizione del Salina Doc Fest dal titolo Donna oltre confini. A Salina nelle Isole Eolie dal 14 al 17 settembre 2023, con una serata di preinaugurazione il 13. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giovanna Taviani. A presto!
Grazie a te e grazie, a presto, grazie a tutti, arrivederci.
Con Francesco Bizzarri, fondatore e presidente della 9ª edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. A Milano dal 14 al 17 settembre 2023, ben trovato.
Grazie, sì, come detto giustamente, da giovedì 14 a domenica 17 settembre, la 9ª edizione, sono 38 titoli, le sedi sono il Teatro Litta, sono la Cineteca Milano Arlecchino e per la sezione virtual reale, quella con i visori, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Ha seguito quello che era il tema di quest'anno. Il tema di quest'anno è Ascoltare con gli occhi, che è un tema del nostro direttore artistico Maurizio Nichetti. Quindi tutti film che non solo rappresentano una bella opera di cinema della realtà, di narrazione cinematografica, ma anche che raccontano storie forti, storie divisive, storie diverse, storie contro, come un po' è nel DNA del nostro festival.
Raccontiamo anche un po' la storia del festival, come nasce, come progetto.
Il festival nasce 9 anni fa e nasce proprio per raccontare da Milano tutto quello che è il cinema documentario, che è un cinema comunque importante, dove abbiamo registi importanti, che tra l'altro vincono anche dei premi come Gianfranco Rosi, come Di Costanzo, come Pietro Marcello, come lo stesso Roberto Andò, che farà la masterclass quest'anno da noi. E che alcuni considerano un po' la Cenerentola, perché al cinema pochi sono i documentari che vengono proiettati. E attraverso questo festival volevamo aiutare e promuovere il settore dei documentaristi italiani e farlo conoscere un pubblico più importante. Inoltre Milano è una sede sicuramente importante, interessante e che ha anche un appeal internazionale, e quindi 9 anni fa abbiamo iniziato a fare questo festival specializzato dedicato al cinema documentario, che ora è conosciuto sia in Italia che all'estero. I festival europei o i distributori europei o i commissioning editor di altre nazioni lo conoscono e proiettano diverse cose che, diciamo, presentate in anteprima da noi.
Tornando all'edizione di quest'anno, ci sono delle tematiche più battute?
Sì, purtroppo la tematica della guerra sicuramente è una tematica che noi raccontiamo sia con dei film internazionali come The Rise of Wagner sulla maledetta milizia Wagner, sia con delle storie di registi italiani che a rischio della loro vita sono stati durante i bombardamenti a Mariupol o in altre città dell'Ucraina e che ci raccontano direttamente di lì, dall'interno, dalle esperienze delle madri, delle figlie, dei figli, di quelli al fronte, ma lì soffrendo e rischiando la vita, gli orrori della guerra che non vengono raccontati in tutta la loro gravità dai media generalisti o dai media istituzionali, e quindi ci teniamo con queste testimonianze ad approfondire certe cose in modo che si sappiano con molta precisione tutto quello che succede. Un'altra tematica, come sempre, che è una delle nostre tematiche, la scienza e l'etica. Abbiamo un bellissimo film su Marte, su degli astronauti che si stanno preparando per andare su Marte, ma non è un film né tecnologico né prettamente scientifico, è un film psicologico, psicanalitico. Immagina degli astronauti che devono fare un viaggio di 3 anni per andare, un viaggio di 3 anni per tornare, se torneranno, che cosa vuol dire? Quindi è un film molto originale, molto importante. Abbiamo un altro film molto interessante sul CRISPR, sulla manipolazione genetica, su questo esperimento fatto in Cina che è stato raccontato dalle televisioni di tutto il mondo e anche ovviamente criticato, di questo scienziato che ha fatto nascere 2 gemelle manipolando i geni in modo che nascessero come voleva lui. Insomma, immaginati che cosa vuol dire questo per la scienza in tutti i sensi. E poi abbiamo tante cose su Milano, tante cose italiane, abbiamo un bellissimo film su Dino Meneghin, un'anteprima mondiale, ci sarà Dino Meneghin, quindi biografia di un grande campione, il famoso cestista, campione di basket degli anni 70-80-90. Abbiamo più che una biografia, un racconto sui Rolling Stones, sui primi 10 anni di vita. I Rolling Stones ora hanno un nuovo album, Brian Jones è stato il vero fondatore dei Rolling Stones, pochi lo sanno, pochi lo ricordano. Quindi è tutto sulla storia di Brian Jones e Rolling Stones. Insomma, abbiamo diversi temi più impegnati e alcuni temi un pochino più leggeri, con biografie su musica, su arte.
Ci saranno autori ed autrici ad accompagnare i loro lavori?
Sì, sì, ci saranno tutti i registi sono invitati a presentare le loro opere, questo che rende interessante l'esperienza in sala. E l'altra scommessa che come festival si vuole vincere è far ritornare le persone nelle sale. Per far ritornare le persone nelle sale devi dare un valore aggiunto, il fatto che ci siano i registi a presentare le loro opere, a rispondere alle domande del pubblico, sicuramente glielo dà.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il sito nostro è www.visionidalmondo, tutto attaccato, quindi www.visionidalmondo.it.
Nona edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, a Milano dal 14 al 17 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e presidente Francesco Bizzarri. A presto!
Grazie, grazie a te, grazie a tutti.
Con Matteo Laguni, uno degli organizzatori della 3ª edizione del Festival di Cortometraggi Sentiero Film Factory, a Firenze dal 12 al 17 settembre 2023, ben trovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Raccontaci di questa esperienza.
Sentiero Film Factory è giunto alla 3ª edizione, quindi siamo molto felici, sta diventando maggiorenne, anche se non ha 18 anni, ma già 3 anni per un festival indipendente sono difficili da portare avanti. Siamo un festival dedicato al cortometraggio, siamo il più grande, il più formato a Firenze in Toscana, per cui procediamo in questa direzione. Siamo molto specializzati per gli addetti ai lavori, infatti abbiamo molti contest all'interno del festival dedicati ai giovani autori, ai nuovi progetti, però siamo anche intrattenimento e promozione. infatti tutti i cortometraggi che proiettiamo sono fruibili da chiunque, dai bambini ai più anziani, quindi riusciamo a coprire un pubblico molto vasto. Quest'anno in particolare abbiamo confermato i giorni, la location, che per noi è molto importante. Noi siamo legatissimi al quartiere Sanfrediano, abbiamo iniziato lì con una residenza artistica nel 2018 e negli anni abbiamo confermato, variando la location, comunque questo rapporto col quartiere Sanfrediano, gli abitanti, ma soprattutto anche gli spazi. Il nostro spazio principale è il chiostro Tuar, che si trova alla biblioteca Tuar in Piazza Tasso. L'altro spazio è subito accanto alle convento, la sala dell'ex convento delle Leopoldine, e poi saremo anche alla libreria all'Ornitorinco e al Circo Aurora, che molti conosceranno, è sempre in Piazza Tasso.
Come era iniziato tutto?
Noi siamo giovani produttori cinematografici, concentrati molto sul cortometraggio, ma soprattutto concentrati sul cortometraggio con la stessa dignità del lungometraggio, e pensiamo che l'unico modo sia insegnare al pubblico, non solo quello degli addetti ai lavori, ma anche al pubblico misto, che cos'è un cortometraggio, la qualità del cortometraggio e l'importanza dei messaggi che un cortometraggio può portare. Per cui abbiamo deciso di aprire un festival, sempre senza dimenticare da dove veniamo, quindi tutto il comparto produttivo, e quindi offrire, oltre che semplicemente proiezioni, offrire attività di sviluppo, industry, con inviti di enti come Toscana Film Commission, Calabria Film Commission. Ci siamo aperti a tutta Italia, quindi il festival è stato creato per una necessità, la necessità di sentirsi rappresentati nel luogo dove noi lavoriamo e offrire questa possibilità soprattutto ai giovani che si affacciano a questo mondo che è molto difficile, insomma.
Quanti sono i titoli presentati e com'è stata la scelta artistica?
I titoli sono in tutto 30, divisi per corti internazionali, corti delle scuole di cinema e corti messicani. Su quest'ultimo faccio un appunto: ogni anno noi dedichiamo una sezione a un paese non italiano. L'anno scorso era capitato ai paesi baltici, quest'anno invece il Messico. Infatti siamo in collaborazione con il Predos Mundos, altro festival fiorentino dedicato alla cinematografia iberoamericana. La selezione si basa su cortometraggi internazionali senza guardare il pedigree, nel senso che noi cerchiamo di non selezionare solo quei cortometraggi che già hanno vinto festival grandi come gli Oscar o come i BAFTA, ma cerchiamo di avere una linea quanto più basata sulla qualità. E non abbiamo cortometraggi di genere, quindi non abbiamo per esempio gli horror, ma non per scelta, ma perché pensiamo che ci siano festival di categoria molto più abituati a fruire anche quel tipo di cortometraggio. I nostri cortometraggi coprono film d'autore o qualcosa anche thriller o qualcosa anche assolutamente di fantastico, ci sono alcune animazioni, insomma è molto vasto il panorama dei corti in concorso. Abbiamo corti che vengono dalla Nuova Zelanda, dall'Islanda, dalla Francia, molti dall'Italia per fortuna, e non è una cosa così abituale perché in Italia non c'è una grande attenzione al cortometraggio e quindi rischia spesso di essere in svantaggio rispetto ad altri paesi sulla qualità dei corti prodotti, e invece quest'anno abbiamo una grossa rappresentativa italiana.
Ci saranno registi e registe a presentare i propri lavori?
Di alcuni lavori ci saranno registi e registi, in particolare abbiamo una giornata nuova che si chiama Guerriglia Cinema, dedicata a quei corti che hanno meno disponibilità economica, perché una cosa che succede spesso ai festival, soprattutto dei cortometraggi, essendo tutte opere indipendenti, spesso vengono messe a paragone opere che hanno budget giganteschi, anche 100.000, 200.000 euro, e opere che hanno invece budget come 1.000 euro o anche 500 euro. Per questo motivo abbiamo scelto, sempre valutando la qualità dei progetti, di dedicare una giornata intera a questo tipo di cinema, dove saranno presenti per ogni corto proiettato non solo i registi ma anche le produzioni, quindi quella sarà proprio una giornata in cui anche lo spettatore potrà conoscere dietro le quinte chi fa cinema, come si fa il cinema, una giornata quasi interattiva ma fatta da persone, insomma.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Su tutti i nostri profili Instagram, che sono tutti trovabili con Sentiero Film Factory, tutto attaccato sia su Instagram e su Facebook. Poi c'è il sito www.sentierofilmfactory.com. Aggiungo che abbiamo tutti gli ingressi gratuiti in tutte le location, in tutti gli eventi, tranne un tipo di evento che è molto importante, mi piace ricordarlo per chi ama o chi non conosce Firenze o chi conosce Firenze e la vuole esplorare. Abbiamo questa collaborazione da sempre con le ragazze di Sanfrediano, che sono due guide turistiche che quest'anno hanno creato un percorso su tutti i cinema dell'Oltrarno, che ormai non ci sono più. l'Ortrano Fiorentino e faranno un percorso a raccontare la storia di questi cinema ormai chiusi. Per questo tipo di evento bisogna prenotarsi scrivendo una mail a sentiero@gmail.com. Trovate tutti i riferimenti di questo tipo di evento sul programma, sia su Instagram che su Facebook.
Terza edizione del Festival di Cortometraggi Sentiero Film Factory a Firenze dal 12 al 17 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli organizzatori, Matteo Laguni. A presto!
A presto, grazie mille!
Con Martina Schmid, ideatrice e direttrice artistica della terza edizione del Festival di Cortometraggi Max Tremin, in streaming dall'11 al 17 settembre e a Milano dal 15 al 17 settembre 2023. Ben trovata!
Oh, ciao, come state tutti? Io sto bene.
Bene, bene. Allora, cos'è?
È un festival nato 3 anni fa che si chiama Mastermin, che abbiamo focalizzato il concorso su dei cortometraggi cortissimi di massimo 3 minuti ed è l'unica regola che c'è. Per il resto è libero di essere qualsiasi cosa, nel senso che mi possono mandare da video arte, a animazione, a filmati tradizionali, eccetera, eccetera. Siamo alla 3ª edizione ed è la prima volta che usciamo fuori dall'online, perché comunque abbiamo iniziato col Covid, che per fortuna pare che ci sta lasciando un po' di tregua, per cui quest'anno faremo 3 giorni a Milano, sempre 3, tutto 3, perché mi piace il 3, al MIC, Museo Interattivo del Cinema, e speriamo che piaccia come è piaciuto tutte le 2 edizioni online.
Com'era nato tutto?
È nato su varie cose, come nascono sempre le cose che si collegano fra di loro. Allora, un po' il vedere quello che sta succedendo, fare le varie storie dei social, ma non è la cosa più importante. Anche se, dico, tra tutte queste cose, dove il 99% delle cose comunque sono da buttare, ci sarà forse qualche cosa di veramente valido, ma valido sul serio. Noi stiamo parlando di cinema, non stiamo parlando di cinema, la 7ª arte, la più nuova, se vogliamo, per cui sarà qualcosa di veramente valido che possa rimanere anche in questo mondo di persone che fanno cose, un po' perché tutta la parte tecnica del cinema è diventato meno costosa rispetto ai tempi della pellicola e delle post-produzioni pazzesche, per cui in realtà un po' era la ricerca in tutto questo marasma di audiovisivi, la ricerca di qualcosa di valore. Questo anche però insieme al fatto che chi l'ha detto che il cinema deve durare il tempo che decidono che deve durare? Una cosa artistica non è che è meno artistica la Gioconda della Cappella Sistina perché è più piccola, per dire. E poi c'è anche la mia storia personale. Io ho lavorato tanto per video, sono una scenografa, ho lavorato tanto per i videoclip musicali, per cui mi piaceva fare un festival di cinema un po' playlist. E poi c'è anche questo amore sul fatto che magari uno vede un film ma gli piace una scena, no? C'è quella scena che vuoi riguardarti. E per cui dico, magari i 3 minuti ti danno spazio a quella cosa lì, no? A un qualche cosa che uno vuole riguardarsi e non deve riguardarsi altri 2 ore del film. Diciamo che tutti questi ingredienti hanno fatto sì che, mentre ero chiusa in casa come tutti quanti, nel 2020 nascesse quest'idea e ho trovato le persone con cui farlo e l'abbiamo fatto.
Quanti sono i lavori presentati e com'è stata la scelta artistica?
I lavori presentati sono stati oltre 1000, come gli altri anni. La scelta, la selezione sono sui 70 cortometraggi, di cui poi c'è una 50 di vincitori e un vincitore che vincerà questi 3.000 euro in palio. C'è un'altra sezione che è nata l'anno scorso per le scuole di cinema, che si chiama Next Gen, che è un'altra sezione dove comunque anche lì sarà un vincitore il premio tecnico.
Come saranno organizzate le giornate?
Sarà un 3 giorni di festa dove succede anche un festival di cinema, per cui ci saranno le proiezioni ovviamente a gruppi, e la premiazione, l'inaugurazione con anche le autorità, perché quest'anno probabilmente verranno delle persone perché siamo patrocinati dal Comune di Milano, e poi ci saranno anche esempio, 3 artisti con 3 opere che non c'entrano niente, un quadro, una scultura, un film, un DVD artista, poi c'è un laboratorio per bambini, ci sarà della musica quest'anno abbiamo anche il pre-inaugurazione, cioè la prima cosa che uscirà alle 7 di venerdì sera sarà una masterclass concerto di Giovanni Venosta, con questa masterclass che si chiama Un'anima divisa in trio. Giovanni Venosta è quello che ha fatto le colonne sonore di Rubini, di Un'anima divisa in due, per quello si chiama così la masterclass, e insegna anche alla scuola di cinema. E poi ci saranno dei incontri con i registi vincitori, con la giuria, e diventa un festival un po' più formato. Sabato sera, dopo la premiazione, c'è grande ballo. DJ, Disco Cypher. Disco Cypher è una realtà di musica elettronica underground. E da mangiare.
Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni?
www.max3min.com. Su IG si chiama Max Tremin Fest, e i tre giorni sarà al MIC di Milano, per il Museo Interattivo del Cinema, in viale Fulvio Testi, e c'è anche una fermata della metropolitana a 5 metri, per cui anche è comodissimo arrivarci la viola, per cui anche una metropolitana carina, senza togliere niente alle altre, eh? E lì potete vedere tutto il programma, gli orari, tutto quello che c'è, chi saranno i giudici, chi verrà.
Terza edizione del Festival di Cortometraggi Max Tremin, in streaming dall'11 al 17 settembre e a Milano dal 15 al 17 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice artistica Martina Schmid. A presto!
Grazie mille, ciao!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.